vite che non sono la tua. La scrittrice cucinava qui. Quattro pranzi di Natale di Stefania Afel Barzini.
La scrittrice Colette per il cibo ha sempre provato una passione smodata, allegra, incontenibile, al punto da considerare l'arte della cucina come qualcosa di sacro, di magico. Lei stessa non fa che ripeterlo. La cucina, la vera cucina, è fatta da chi assaggia, assapora, sogna un istante, aggiunge un filo d'olio, un pizzico di sale, una foglia di timo, da chi pesa senza bilancia, misura il tempo senza orologio, sorvegna l'arrosto solo con gli occhi dell'anima e mescola le uova, il burro e la farina secondo ispirazione, come una strega benigna. Il momento pieno di dolce ansietà e di speranza voluttuosa, quando si scoperchia sul tavolo il piatto fumante, sono mistero, magia, sortilegio. Colette nasce a Saint-Sauveur-en-Puisaye, in Borgogna, il 28 gennaio del 1873 e qui vive fino al suo primo matrimonio, sotto l'ala vigile e affettuosa della madre Sidonie. Sarà proprio lei a marcare tutta la sua esistenza, affettivamente e gastronomicamente. Il primo matrimonio di Sidonie è con un uomo violento e ubriacone che la lascia presto vedova, con una batteria di pentole di rame in cui cucinare robusti e saporiti piatti della sua regione. Il secondo marito, Jules Colette, muore anch'egli molto presto. Sidonie è una donna intelligente, moderna, atea dichiarata, insomma un anticonformista. Colette la adora e se non è in giro per boschi e prati, trascorre le giornate ad osservarla mentre si occupa della casa, mette in ordine, ricama, fa conserve, intreccia funghi secchi in grandi ghirlande e fa un cassis di cui va giustamente orgogliosa. Lavora il burro con la zagola, pela le mandorle, le mescola allo zucchero per preparare la sua famosa tarte aux citrouilles. E cucina, sì, cibi semplici e saporitissimi. I ricordi della sua infanzia sono sempre legati al cibo, alle feste, ai battesimi, ai matrimoni. Non c'è festività che non abbia i suoi sapori. I Natali di Colette bambina sono eccentrici e speciali, perché lei e Sidonie il Natale non lo festeggiano affatto, o perlomeno non lo fanno nei modi tradizionali. Non c'è l'abete inghirlandato, non ci sono frutti di zucchero appesi e piccole luci. Ma non c'è da intristirsi, perché la notte del 24 dicembre è comunque una celebrazione. Non c'è il sanguinaccio né il tacchino ripieno, ma ci sono le castagne bollite e arrostite e il capolavoro di Sidonie, il pudding bianco con tre tipi di ovetta, farcito di melone candito, lamelle di cedro e cubetti di arance. Dato che rifiutano la veglia tradizionale, la festa si trasforma in una serata calma, con il fuoco in cui gettano qualche asticella verde e una manciata di sale che arde e crepita nella brace. Nient'altro, ma nessuno desidera di più o si lamenta di avere troppo poco. Dopo aver passato la serata in silenzio, a leggere o a giocare a domino, quando i rintocchi della pendola annunciano la mezzanotte, compare in tavola il budino, preceduto dal profumo della salsa bollente al rum che lo ricopre. Gli adulti lo accompagnano con un bicchiere di vino bianco o con un bicchierino di cassis, preparato per l'occasione. Lo spettacolo degli ondeggiamenti delle galline ubriache e pigolanti, a cui Sidonie getta per abitudine il residuo impregnato di alcol dei frutti pressati, è uno spettacolo straordinario. I bambini bevono una tazza di tè, che è permesso perché li tiene svegli. A Capodanno poi si distribuiscono i regali, molto semplici, una dozzina di arance, una manciata di datteri o di frutti esotici. È un momento che Colette attende tutto l'anno. Il primo di gennaio il panettiere deposita davanti alla loro porta montagne di pane che verrà distribuita ai poveri che suonano all'uscio. Ogni tanto la bambina lecca la farina depositata sulla crosta delle grosse amichette rotonde. D'altronde sono i propri sapori a formare una piccola buongustaia. Sidonie dona alla figlia le chiavi di un mondo magico, quello della natura. Gabriel conosce per nome ogni pianta, ogni frutto, ogni erba delle sue campagne. Le ciliegie Montmorency, rosse come il fuoco, dalla polpa diafana a sprigna, le fragole pallide d'inizio estate e quelle tardive, con la buccia sottile e la polpa ricca e succosa. Colette, questa natura, la mangia per impossessarsene meglio. Mangia boschi, orti, prati e ruscelli. Dagnorti strappa il cuore dell'insalata, estirpa carote e novelle e le divora ancora impinnaccherate di terra, sguscia fave e pisellini giovani e teneri, bacchia le noci, i sorbi, le prugnole appassite che poi si dometterà sott'arco. Nel 1893 la giovane fanciulla incontra Henri Gauthier-Villars, detto Willy, scrittore, pubblicitario, giornalista, critico, editore, più grande di lei di 14 anni. Willy o Willy dirige una sorta di officina letteraria, in pratica schiavizza giovani scrittori emergenti i cui libri sono dati alle stampe con il suo nome. Se Buongiorno si vede da un mattino, il matrimonio dei due non sembra partire sotto buoni auspici. Il 5 maggio 1893, infatti, dopo la cerimonia in chiesa, la coppia festeggia con un ricco brunch, il piatto memorabile è un guccio in salsa mousseline. La sposa beve troppo champagne e si addormenta. Una volta arrivata a Parigi, poi, la rutinante vita della capitale confonde e disorienta la bella campagnola. Willy ha fama di donnaiolo, protagonista nell'ambiente artistico e mondano della Belle Époque. Ama essere al centro dell'attenzione, provocare e scandalizzare. Sono serate di teatro e concerti. Colette sonnecchia e quando torna a casa, nelle fredde stanze dove la stufa è perennemente accesa, l'assale una tristezza profonda. Forse per sfuggire alla solitudine di quegli anni parigini che Colette inizia a scrivere. Nasce così il primo libro della serie Claudine che la consacrerà facendo di lei una scrittrice famosa. Ma qualcosa a casa comincia a scricchiolare. Gauthier-Villars è un marito padrone che costringe la moglie a scrivere per poi godere da solo dei frutti del suo successo. I libri di Claudine, infatti, che ormai vengono pubblicati a ritmo sostenuto, portano tutti la firma di Willy, ma è la vita da casanova impenitente del marito che fa soffrire la scrittrice, amori e amorazzi sempre molto sbandierati, che però non accontentano Willy, che inizierà a proporre alla moglie rapporti a tre con altre donne. Colette non si fa pregare molto, in parte perché lei stessa è donna che ama scandalizzare e in parte perché le sembra quello il modo migliore di tenere il marito legato a sé. Saranno però le infedeltà a due a decidere della fine del matrimonio. D'altronde la scrittrice si è ormai allontanata dal suo Pigmagnone, i suoi libri vengono adesso rappresentati anche in teatro. Sarà proprio la bohème teatrale a imprimere un passo diverso nella vita di Colette. Con una di quelle giravolte che segneranno il resto della sua esistenza, la scrittrice comincia infatti a frequentare un ambiente del tutto nuovo, il milieu omosessuale parigino, una vera e propria enclave al centro della quale brilla come stella luminosa Nathalie Clifford Barney, detta la Mazzone. Nel salotto letterario della sua casa sulla Rive Gauche passa il meglio dell'elite intellettuale femminile dell'epoca, da Gertrude Stein a Juana Barnes, da Marguerite Yourcenar a Vita Sackville-West, da Mata Hari a Greta Garbo. Colette, in vero, è affascinata più dalla libertà di queste donne che dalle rarefatte atmosfere letterarie. È il teatro il palcoscenico che le più consono e di nuovo sarà scandalo. Sono anni liberi e spregiudicati in cui appare nuda in scena e bacia in pubblico una nuova amante, Missy, attrice anche lei, che ama andare in giro sempre vestita da uomo. Le diete, in quegli anni, cominciano a essere di moda. La scrittrice non risponde certo ai canoni estetici del momento. Lei detesta quelle manie, nella sua carne ci sta bene e non ha nessuna intenzione di permettere ad altri di imporre modelli femminili che non ama. Il digiuno fino allo sfinimento non fa per lei, è una forma di martirio che non le appartiene, che detesta esteticamente e moralmente. René, l'amica che abita a pochi metri da casa sua, organizza cene molto sofisticate, soprattutto a Natale, cene in cui Colette si annoia mortalmente. Le luci bassissime non dissipano le tenebre, l'aria è satura di profumi di mele troppo mature, tabacco, incenso da funerali e fiori già un po' appassiti. Il Natale si festeggia in maniera assai diversa da quella a cui Colette è abituata. su un tavolo basso nei piatti di giada, sono serviti alla rinfusa foie gras, filetti di pesce crudo arrotolati su bacchette di vetro, gamberi, insalate condite con zucchero e pepe. Colette, soffocata dall'oscurità, da cibi troppo speziati e bevande minacciose, per una volta si accontenta di piruccare di malavoglia. Insomma, per la scrittrice, la carne, la ciccia, sono una salvezza di vita. Per sconfiggere il vuoto, sembra dire, il vuoto bisogna riempirlo. E a colmare quella voragine, la donna ci si mette davvero d'impegno. Mangia con ostinazione e accanimento, si avvelena con frutti di mare avariata e subito dopo ci ricasca buffandosi di cavolo ripieno e tracannando sidro. Smette di fare ginnastica e ingrassa moltissimo, pagando le sue trasgressioni di gola con problemi di fegato e di reni e con violente indigestioni. È scontenta, annoiata, desiderosa di nuove emozioni che non tardano ad arrivare. Abbandonata a Missy, Colette incontra il barone Henri de Jouvenel e il 19 dicembre del 1912 i due si sposano. La cerimonia è brevissima, ma i festeggiamenti sembrano non finire mai. Una settimana di bagordi, passando da una tavola all'altra fino alla vigilia di Natale, senza sosta. Il risultato di queste prolungate gozzoviglie è un'enterite fulminante. L'unione tra i due non sarà particolarmente felice. L'evento più importante di questi anni a cavallo tra mondanità e fatiche letterarie sarà la nascita di una bambina, Colette Renée de Jouvenel, detta Bergazou. Una maternità strana quella della scrittrice, segnata da un rapporto complesso, fatto di amore e insofferenza, affetto e disinteresse, critiche e accettazioni. Adesso però le cerimonie natalizie hanno nuovamente un senso. La piccola Bergazou, il giorno di Natale, sveglia infatti i genitori al suono di Merry Christmas, Merry Christmas. È così che rivolge i propri auguri a una madre che si sarebbe ben presto allontanata da lei. In un articolo pubblicato su Paris Soir il 24 dicembre del 1939 con il titolo di Natale di guerra, Colette ricordava però con gioia gli anni in cui la sua bambina biascicava con gli auguri sgrammaticati e giocava col potere magico delle sillabe, avanzando bizzarre richieste di doni. Chiedeva, ricorda Colette, pantaloni in velluto a coste larghe da bracciante e una cintura di lana rossa da girare tre volte intorno alla vita, come la cinghia con cui gli operai del meridione si stringono forte i fianchi. Anche il Natale, festa che i bambini credono immutabile, rischia di cambiare i propri connotati, offuscato, prosegue Colette, dalla mobilitazione, dalla guerra. Forse, concludeva, converrebbe mandare anche al fronte gli stessi dolcetti di marzapane che si danno ai bambini. Che cosa di meglio in un momento tanto nero che sperare di trovare in quei dolci la pozione magica che sospenda il tempo, riconduca tutti a una sana, infantile, ma innocua responsabilità? Colette aveva già scritto nel 1917 di un altro Natale di guerra, questa volta a Roma, in cui ricordava il tepore di una serra dove l'acqua polverizzata bagna le foglie, un sole d'argento vivo, odore a ogni passo di garofani e mimose, degli aranci scorticati, del sedano in mazzetti, dei pomodori, delle violette. Quale mese di maggio conterrà mai tanti profumi e tanta primavera quanto questo Natale a Roma? Oggi i giardini del Campidoglio brillano di un verde che l'inverno non stinge. Questo giorno, questa intera settimana, appartiene ai bambini. Un tappeto, un drappo mobile copre la tesa scalinata che sale verso Santa Maria in Araceli. 100 scalini di bimbi, bimbi bruni come la formica, sonori come la cicala. Un migliaio di bambinetti aggrappati a questa collinetta cinguettano, discorrono, vendono e comprano. Acerbi, piccoli mercanti del tempio, fanno commercio di caramelle, statuette, immagini sante, soprattutto quella del bambino d'Araceli, avvolto d'oro e gemme intagliate. Ma gli anni passano e di nuovo Colette si annoia. Scrive molto Colette in quegli anni e nel 1920 inizia ad apparire a puntate nella rivista settimanale La Vie Parisienne il suo nuovo romanzo Chérie. è la storia di una raffinata, ricca e ancor bella cortigiana di 49 anni, del suo amante 25enne, Fred Perrou, detto Chéri, bellissimo, vanitoso e viziato. Naturalmente Parigi grida allo scandalo e il libro conquista un immediato successo. Siccome però la realtà supera la fantasia, ecco che Colette, ormai 47enne, conosce Bertrand de Jouvenel, il figlio 17enne del marito, e inizia con lui una relazione amorosa. E ancora una volta, oltre al sesso, anche il cibo vuole la sua parte. Bertrand è magro, troppo magro per i gusti della scrittrice, che si metterà d'impegno a farlo ingrassare. Tutto il loro rapporto è un trionfo di cibo, una passione erotico alimentare in cui mangiare alimenta i gesti dell'amore e viceversa. Facciamo una vita pura, scrive dalla Normandia. Solo la fame ci spingeva verso la nostra grande casa di legno che odorava di nave. Io mi inerpicavo in fretta su per la scala, impaziente di annusare i piccoli astici in brodo, le fette di tonno con lo scalogno, spesse come quelle di vitello. Il risveglio da questa estasi sensual mangereccia sarà brusco. L'affair viene scoperto dal marito, che esige la separazione, lo scandalo infiamma la Francia e i benpensanti dell'epoca. Ma Colette ha sempre amato scandalizzare. Le piace essere al centro dell'attenzione. La si incontra a cene e serate mondane, vestita di rosso, a braccia nude, che intrattiene ospiti e commensali con le sue ricette di brodi e tartufi. Tutto questo mangiare lascia però il segno. Adesso pesa 80 kg e il grasso sfugge da tutte le parti. Non è certo tipo da preoccuparsene, così come non si cura dei furenti pettegolezzi che l'accompagnano ovunque vada. Non saranno però le male lingue a distruggere l'incantesimo di quella coppia impudica, quanto piuttosto la differenza d'età. Bertrand, infatti, come lo Chéri del romanzo, si ritrae, o meglio la stessa Colette ad abbandonarlo, dopo aver letto nello sguardo dell'amato la missione della sua vecchiaia. Ma la scrittrice non si arrende, non è disposta a rinunciare ai suoi appetiti, e nel 1921, a una cena a casa di amici, conosce Maurice Goudéquet, di 17 anni più giovane di lei. Inizia così una lunga convivenza che sfocerà poi nel 1935 con nuove nozze. È il terzo matrimonio, l'ultimo, e finalmente gli auspici, anche quelli gastronomici, sembrano positivi. Il pranzo nuziale non avrà nessuno degli accenti raffinati o eccessivi dei precedenti. Sarà un semplice, gaudente, terragno pranzo di nozze, come piace a Colette. L'unione infatti dura 34 anni, dal 1921 alla morte della scrittrice, un record. L'opera di Colette non potrebbe essere diversamente, è un inno al cibo, tra bocca di cibo. Colette ama le allegorie alimentari che ben le servono a raccontare luoghi, persone, emozioni. Il pignoramento ha un sapore amaro, la vita cambia sapore come muta d'aroma il vino. L'oppio ha un nero, stuzzicante profumo di tartufo appena scavato, di cacao abbrustolito. La voce femminile è lanuginosa, aspre e dolce come certe pesche dure dalla peluria fitta. La vita insomma è cibo, e non solo quella letteraria, anche quella vera, che a volte da questo, dal mangiare, può essere ossessionata, come negli anni della guerra. Maurice ha avuto un rovescio finanziario e la coppia va a vivere in un piccolissimo appartamentino a Palais Royal. Sarà l'ultima casa della scrittrice, che vivrà qui fino alla morte. Gli anni di guerra sono anni durissimi per i francesi, che hanno fame. Assillata com'è dal cibo, terrorizzata all'idea di perderlo, la scrittrice si organizza. Si rivolge a due angeli custodi, gli angeli della dispensa, le petite fermières, Yvonne Brochard e Thérèse Couris, due amiche che vivono in Normandia coltivando la terra e allevando animali. Sono loro che in quei tempi cupi di razionamento le inviano quello che a Parigi è introvabile: coninghi, uova, salsicce, cosciotti d'agnello, castagne, cavoletti di Bruxelles, insalata, fragole. Fatto sta che Colette Paulin, cameriera, cuoca, dama di compagnia, sono le sole nel terribile inverno del 42 a non perdere peso. La guerra ne lascerà però il ricordo di quegli anni gelidi e bui, una dolorosa e paralizzante artrite. Gli ultimi 10 anni della sua esistenza la scrittrice li trascorrerà a letto, confinata nel suo rosso boudoir surriscaldato. Accanto a lei non mancano mai scatole di cioccolatini e coppe di frutta troppo matura. Sono anni di reclusione, di vita ritirata, non scrive neanche più, si accontenta di guardare Resistenza dalla finestra. Lei, che ha sempre impetuosamente attraversato gli eventi, andando incontro al mondo, adesso resta chiusa nel suo bozzolo, una sorta di Greta Garbo della letteratura. Tocca adesso agli altri farle visita. Incontra così Frédéric Procoche, a cui racconta delle sue farfalle preferite, e Truman Capote, che la ricorda avvolta in vestagni di seta, circondata da sfere di vetro, mentre succhia caramelle e ricama un piccolo punto. Non è triste Colette, piuttosto soffre per la mancanza di indipendenza, per non poter andare a mangiare ostriche al ristorante o a comprare porcellana al Marché aux Puces, ma neanche allora rinuncia al cibo. Quando ha voglia di qualcosa di differente da quello che ogni giorno la fedele Pauline le prepara, si fa trasportare al piano di sotto, alle Grand Véfour, un vecchio famoso ristorante. Lo chef Raymond Olivet le prepara i suoi piatti preferiti. Ogni tanto le invia su pensieri speciali, una marmellata di albicocca e una torta di allodole, e a volte sale lui con una bottiglia di champagne. Il cibo, insomma, resta fino alla fine sollievo e ossessione. Nell'ultimo anno di vita la scrittrice non legge più neanche i giornali, non ingerisce più cibo solido e dorme moltissimo. Il primo agosto del 1954 Olivet le invia una tazza di brodo vegetale, ultimo pasto, con lette radiosa, chiacchiera ad alta voce, rivolta a qualche invisibile entità, e muore in pace. Persino la sua morte fa scandalo. La Chiesa, infatti, ne nega i funerali religiosi, ma Colette, prima donna in Francia, riceverà le esequie di Stato nella corte d'onore del Palais Royal. Verrà sepolta poi nel cimitero di Père Lachaise. Nella sua casa, diventata museo, a imperitura memoria, fa bella mostra, insieme alla batteria di pentole, quella che la scrittrice ha sempre considerato la più preziosa eredità materna. Il mortaio di marmo un po' sbrecciato e il pestello con cui Sidot preparava le sue stanze favolose. Sono certa che il nostro Signore avrà accolto la peccatrice a braccia aperte, ma nel caso in cui così non fosse, sono anche sicura che Colette non avrà troppo sofferto. Non è mai stata donna delle bagioni celesti. È lì che si aggira nei pascoli del cielo, inseguendo la sua adorata cassoulet.
Thank you. Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.